No, è partita da noi, perché in realtà è partita da Monica,
Ah.
perché si stava parlando, no, del fatto, vabbè ragazzi, ma se si arriva tutte e tre insieme, insomma, vogliamo fare qualcosa, qualche coreografia, così. Martina parte e dice, facciamo il can-can. Invece Monica dice, no, facciamo dei Charlie's Angels, mettiamoci così una accanto all'altra, ecco.
Chiamata per Parigi
2024.
In collaborazione con Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti a una nuova puntata di chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel che va a raccontare appunto le Paralimpiadi attraverso le emozioni e gli aneddoti di chi le fa, di chi le farà, di chi le ha fatte, ma anche di chi non vi ha partecipato e anche attraverso le istituzioni. Probabilmente l'avrete già sentito o se non l'avete già ascoltato, abbiamo anche intervistato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, proprio per far vedere che noi raccontiamo queste storie a 360 gradi. Io sono Angelo Andrea Vegliante e come dice il mio cognome, veglierò puntata per puntata tutte le storie che si presenteranno a questo podcast. Ci potete ascoltare su Spotify, su YouTube, dove appunto ci sono i nostri video podcast. Potete trovare anche dei contenuti sul nostro contatto Instagram Ability Channel e se andate appunto sul sito www.abilitychannel.tv trovate anche lì i podcast e tanti altri contenuti. Spero di aver detto tutto. Solitamente io ho molta paura di dimenticarmi qualcosa, magari la recupero durante la puntata perché quest'oggi torniamo a parlare di atletica paralimpica, ma parliamo di una giovane promessa. Così gli metto già ansia già all'inizio. Abbiamo con noi, alla nostra chiamata per Parigi 2024, ha risposto Ambra Sabatini.
Ciao a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qui.
Dai, ti ho messo un po' a destrezza, lo puoi dire.
Sì, dai, dai. No,
Allora,
no, è
Ambra.
bello che, insomma, mi chiamano ancora giovane promessa. 2002.
Vabbè, scusa, tu di che anno sei? Che
Sì,
cavolo, nel senso, cioè, io sono del 91, abbiamo 11 anni di distanza, quindi insomma, più giovane di te, cioè, più che altro perché se poi tu non ti senti giovane, io comincio a sentirmi una cariatide. Cioè, quel problema lì, capito? È particolare poi la situazione. Allora, Ambra, devi sapere che noi iniziamo ogni puntata con delle domande tipo, con una rubrica, per conoscere più, insomma, più da vicino la persona con cui appunto andiamo a farci questa chiacchierata informale. La prima domanda è abbastanza semplice. Il nome è Ambra. Da quale dei due genitori ti è stato dato?
Allora, è una storia abbastanza simpatica perché
Ah.
mio padre si chiama Ambrogio, quindi mi hanno chiamato Ambra, la mia mamma si chiama Lorenzina e mio fratello gemello si chiama Lorenzo. E abbiamo fatto questo scambio giochetto dei nomi così. E poi Ambra mi piace moltissimo come nome in realtà perché simboleggia una pietra che cioè, mi piace, è bellissima, è solare, luminosa e quindi in qualche modo cioè, potrebbe rappresentarmi.
Ah, ok, quindi ti senti molto vicina comunque a questa pietra. E
Sì, in qualche modo mi rappresenta, dai.
invece il cognome Sabatini. Ti capita mai magari con amici di parlare, ma chissà se il mio cognome ha fatto parte di una storia nobiliare, no? Se ho qualche casato qui. Sabatini poi è un cognome abbastanza diffuso anche a livello mediatico, perché per esempio in ambito sportivo, insomma, c'è un Sabatini. Se non mi ricordo male, anche un ex Miss Italia, Alice Sabatini, se non mi
Sabatini,
ricordo male. Quindi
Sabatini, sì.
c'è anche qualche parentela tra che tu sappia?
No, no, in realtà no, però diciamo che è un nome molto diffuso soprattutto nella zona dove abito io, Porto Ercole, un paese che praticamente è pieno di Sabatini, quindi i miei nonni si facevano tutti e due di cognome Sabatini, ovviamente non erano imparentati, però facciamo tutti e due di cognome Sabatini, quindi sono una Sabatini pura, diciamo.
Ok, mi piace questa, una Sabatini pura. Senti, un'altra rubrica che noi abbiamo, sempre un po' per entrare un po' in più in confidenza con quella che è la tua vita, in confidenza, sembra ora un disc jockey, Madonna, l'ho detta tipo da boomer, tu devi sapere che, cioè, come lo vedi, insomma, non abbiamo un pubblico live, cioè, a noi un giorno piacerebbe, non so, andare, sai, nei teatri con il pubblico e avere l'interazione diretta con il pubblico, no? Sarebbe
Diretta, sì.
bellissimo, che almeno le domande le fanno loro, io mi riposo un po' durante proprio la serata, dico, vabbè, fate voi, io faccio solo da mediatore. E per ottemperare a questa assenza, noi siamo andati a cercare il tuo nome sui social, perché ci siamo detti, sicuramente le persone cercheranno qualcosa legato al nome Ambra Sabatini, ed è uscito di
Ecco, sì.
tutto, di tutto. Sento già la
Oddio,
paura.
sono curiosa.
Allora, una delle prime cose che mi ha colpito è Ambra Sabatini, vita privata. Cioè, secondo te perché? Cioè, ma tu sei una persona molto riservata, perché le persone. Cioè, questa cosa l'ho notata con te e Luca Pancalli, con nessun altro, eh?
Non lo so, allora no, cerco di condividere comunque qualcosa sui social, però sì, diciamo che nel privato sono un po' riservata, sì, tengo a tenermi insomma la mia nicchia.
No, anche perché però, anche online, poi un'altra cosa che hanno cercato per andare a farsi i cavoli tuoi nella vita privata è Ambra Sabatini fidanzato. Tu come l'hai presa questa cosa?
No, vabbè, normale, normale, vabbè, penso che alla fine si vuole sempre conoscere di più delle persone, quindi vabbè, ci sta, ci sta.
Il rapporto con i social, come li vivi?
Abbastanza bene. In realtà io sin da ragazzina non ero tanto social, ecco, ho iniziato a scaricarmi Instagram in seconda superiore, anzi in terza superiore, che è tardi per quanto era nei miei coetanei alla moda, diciamo. E poi dopo l'incidente in realtà ho iniziato ad aprirmi, a condividere sempre di più perché, cioè, vedevo che per me era facile e anzi volevo far vedere che comunque non mi vergognavo di farmi vedere in pubblico anche senza una gamba, senza una protesi, così. E quindi da quel momento è diventata come una sfida il voler condividere un po' anche foto. Così mi ricordo la mia prima foto che pubblicai era una a bordo piscina 2 mesi dopo l'incidente, senza, vabbè, senza la gamba, così. Quindi è iniziata lì come una sfida e poi il pubblico è cresciuto dopo il primo record, il secondo record, e quindi adesso condivido di più, senza però mettermi quella pressione di stare sempre dietro al social.
Ecco, a proposito di record e del pubblico che è aumentato, diciamo il giro di boa nella tua carriera da atleta è stato Tokyo 2021.
Sì,
Cioè, nel senso, lì sei finita
esatto.
praticamente sotto tutti i riflettori del mondo.
Beh, sì, pure in poco tempo è quasi improvviso, quindi è stato veramente bellissimo. Io ricordo che, cioè, sono andata lì con tante speranze perché venivo da un primo record mondiale che fece a Dubai ad inizio anno. E poi tutta la stagione in realtà mi sono mantenuta su una media abbastanza alta e quindi arrivavo lì in cui in una situazione in cui volevo far vedere insomma che ho il record, ce la posso fare, posso vincere questa medaglia, però avevo anche poca esperienza su queste gare importanti, quindi c'era del timore e alla fine ho deciso poi di lasciarmi andare, buttarmi e vedere come andava. E è andata meglio di così, non si poteva, ecco.
Ecco, adesso arriveremo anche alla medaglia, insomma, a tutto quello che poi è stata, la vittoria alle Paralimpiadi, di cui vedo anche una foto dietro di te. Per chi sta guardando il video podcast avrà notato che c'è appunto una foto molto, molto famosa, ormai diventata famosissima.
Grazie.
Um, C'è un aneddoto, una curiosità che ti è rimasta impressa di Tokyo 2021, che tra l'altro è stata la tua prima Paralimpiade, quindi anche com'è stato l'approccio con la Paralimpiade?
Allora, aneddoti particolari, allora, è stato veramente difficile in quel momento in realtà, perché era la mia prima Paralimpiade, inoltre era una situazione particolare perché c'era il Covid e quindi abbiamo vissuto un po' con il terrore, ecco, di questo fattore Covid, il fatto di doversi fare il tampone ogni giorno e se risultava positivo potevamo mandare all'aria tutto. Era un fattore di ansia incredibile. Quindi ecco, sì, è stata un'esperienza abbastanza difficile da gestire, però la ricordo bene perché c'erano insomma, le mie compagne di squadra, Monica, Martina, e insieme ci siamo fatte anche un po' coraggio tra di noi, diciamo.
Qualcosa che ti ha colpito delle Paralimpiadi? Dico, al di là del carattere sportivo, proprio parlo
Sì, sì,
di
sì, sì, sì.
per ambra fuori dal campo, c'è qualcosa che ti è rimasta impressa?
Allora, il villaggio paralimpico è forse la cosa che mi è rimasta più impressa, perché aspettavo tanto di vedere veramente cosa fosse e poi quando mi sono trovata lì è stato incredibile perché vedevo convivere tutte queste diverse realtà di disabilità, ma anche tipo di sport. Cioè, era come un piccolo mondo tutto racchiuso in questo villaggio, appunto, con la mensa, con l'opportunità di scambiarsi parole tra cittadini di diverse culture, ecco, esatto, proprio questo, cioè, quindi l'atmosfera era fantastica.
Tu sei andata a Tokyo che avevi 20 anni circa. 19.
19.
Ecco,
Sì.
cosa significa per una giovane donna di 19 anni ritrovarsi appunto catapultata dall'altra parte del mondo quasi e in una dimensione, diciamo, totalmente nuova?
È un grande passo, sì, è stato un grande passo anche perché non ho mai fatto un'esperienza del genere così lontano dalla famiglia e poi in un luogo dove il fuso orario era, beh, comunque enorme perché quando io mi svegliavo i miei parenti cioè, stavano andando a letto e quindi è stato particolare però sì, secondo me mi ha fatto crescere come esperienza, cioè, mi sono sentita molto autonoma nel gestirmi e fare insomma leva solo sulle mie forze e su quella del team appunto che era lì per seguirmi.
Ecco il team che tu prima hai anche citato, Monica Martina. Noi nel podcast con Martina abbiamo parlato delle Charlie's Angels, no? Di questa foto che è diventata famosissima. E io ho chiesto anche a Martina, ma questa cosa delle Charlie's Angels era preparata? E lei mi ha, diciamo, svelato che in realtà prima della gara, cioè, c'era il sentore che questa cosa potesse avvenire.
Sì. Cioè, in realtà ci siamo proprio incontrate a un certo punto anche con lo staff della federazione per caricarci, perché sapevamo che c'era in ballo questo podio tutto tricolore e che poteva specialmente essere insediato da una delle nostre avversarie indonesiana. E quindi niente, ci siamo un po' caricate, diciamo, nel senso comunque vada la gara poi individuale, cerchiamo di dare il massimo per portare a casa questo podio, perché secondo me perché farà la storia, ecco, quindi.
La storia l'avete fatta. Ma invece proprio il concetto delle, cioè nel senso le parole Charlie's Angels, cioè è stata una produzione giornalistica oppure era proprio partita da voi questa cosa?
No, no, è partita da noi, perché in realtà è partita da Monica,
Ah.
perché si stava parlando, no, del fatto, vabbè ragazzi, ma se si arriva tutte e tre insieme, insomma, una Vogliamo fare qualcosa, qualche coreografia, così. Martina parte e dice, facciamo il can-can. Poi invece Monica dice, no, facciamo di Charlie's Angels, mettiamoci così una accanto all'altra, ecco. E quella poi, infatti, quello poi abbiamo fatto.
Cioè, quindi eravamo a un passo da vedere voi che
Sì,
facevate il can-can. Mi
sì, sì.
piace questa cosa. Tu avevi fatto qualche proposta?
No, sinceramente non me ne era venuta in mente nessuna più di questa, sì. In effetti, sì, le Charlie's Angels sono un po' più significative come pose, diciamo.
Sì, però il can-can non mi sarebbe dispiaciuto, lo ammetto.
Ma
Stavo.
Martina lo tira sempre fuori, ogni tanto, ma dai, stavolta facciamo qualcosa di diverso. E noi no, ma che...
Anche perché alla fine il podio l'avete replicato in tanti altri ambiti. Tra l'altro, in alcuni casi, magari Martina al primo, tu al secondo, viceversa. Comunque il podio resta sempre quello. Però alla fine portate avanti anche questa immagine delle Charlie's Angels. E la foto, bene o male, cambia nella gestualità, nel senso, siete in pose diverse, però alla fine siete sempre voi tre.
Sì. Beh, alla fine sì, è cambiata, specialmente in una gara che io sono scesa addirittura al terzo gradino, ricordo a Savona quest'anno, e poi fortunatamente, diciamo, sono riuscita a ritrovare quella concentrazione, quella forza che a Parigi mi ha fatto, insomma, riprendere la centralità del podio, perché poi...
Parliamo dei mondiali di Parigi.
Sì, esatto, i mondiali di Parigi di luglio, e perché poi alla fine quello che conta per noi veramente è anche l'individualità, nel senso tutto il lavoro che facciamo è su di noi, e ovviamente per quanto ognuna vuole bene all'altra, tutti vogliono arrivare al primo posto, ecco.
Infatti, io la trovo molto curiosa questa cosa, perché comunque dalle immagini che noi vediamo in televisione, si nota che comunque voi siete molto amiche al di là del campo. Come riesci tu a essere sia amica ma anche competitor delle tue avversarie? Come riesci a equilibrare questi due aspetti?
Beh, allora, senz'altro concentrarsi su se stessi è uno degli aspetti importanti, nel senso se vai sempre a cercare il confronto, magari ti fissi su certe cose e invece di concentrarti su te stesso, è proprio lì lo sbaglio che fai. E poi lì rischi poi anche di rovinare il rapporto, perché magari di amicizia intendo. Perché magari ritieni che certe scelte potevi farle diversamente, invece con un'altra sono state fatte così, e quindi concentrarsi sull'allenamento proprio con il proprio team è senz'altro la soluzione più importante. Poi l'atletica è uno sport che secondo me ti permette di farlo, cioè di essere amico col tuo avversario, perché in realtà cioè, la gara è contro te stesso in qualche modo. Il fatto di battere e dare il massimo per te stesso ti fa essere soddisfatto della gara, ecco.
No, mi piace molto una cosa che hai detto riguardo al fatto che è una battaglia con se stessi e che bisogna migliorare con se stessi e non bisogna guardare troppo gli altri, che è una cosa che appunto viene spesso detto quando si parla dell'atletica paralimpica. Mi piace molto anche sottolineare un concetto e soprattutto che tu sei molto giovane e come tanti tuoi coetanei, no, sei tra virgolette, vittima di una società che ci impone, no, di osservare gli altri, confrontarci con gli altri, con il percorso che stanno facendo. Secondo te, vabbè, in realtà mi hai già risposto, insomma, l'atletica paralimpica in realtà ci insegna a non guardare troppo il percorso degli altri. E quindi quello che mi viene da dire, forse è una domanda un po' strana, però allenarsi in atletica paralimpica, per raggiungere un obiettivo, non è che tu per raggiungere l'oro c'è un modo per allenarsi, cioè bisogna, ognuno trova il modo, l'allenamento più consono a sé.
Esatto, sì. Cioè, nel senso, ma si vede anche perché abbiamo diverse caratteristiche, io sia io che Martina, che Monica, e abbiamo proprio diverse caratteristiche anche di falcata, di resistenza, e quindi ovviamente allenarci con le stesse modalità non si può, anche perché, come si è detto, se ognuno ha, soprattutto in atletica in generale, ma nell'atletica paralimpica ancora di più, perché ci sono altri fattori, quindi da quanto tempo ho iniziato a fare atletica, quanti margini di miglioramento ho, quali sono i miei obiettivi, eccetera, eccetera. Quindi ognuno ha il suo percorso, ecco.
No, ma perché da fuori sembra tutto facile, no? Basta che correte quella distanza, invece, insomma, questo penso che sia anche una roba sdoganata, che comunque dietro quei pochi secondi si nascondono mesi di preparazione, anche anni di preparazione. Cioè, immagino che adesso che ci sono le Paralimpiadi di Parigi 2024, tu ancora non hai la certezza di andare, immagino proprio matematica, però diciamo è pura formalità.
Oddio, cioè, io penso che allora, siccome non ho mai avuto problemi di qualificazione, non so neanche come funziona, però questa è la cosa buffa. Però penso che il podio ai mondiali ci abbia fatto staccare il biglietto già per, sì, ci ha fatto già staccare il biglietto per Parigi 2024. E quindi facciamo le corna che non succeda nulla, però sì, c'è la certezza che siamo lì a Parigi.
Ecco, prima di parlare di Parigi, torniamo a Tokyo, medaglia d'oro di fronte a tantissime telecamere, non c'era il
Non
pubblico.
c'è verso.
Qual è stata la prima sensazione che hai provato quando ti hanno messo la medaglia d'oro al collo?
Beh, allora, in realtà era un momento che sognavo tantissimo, soprattutto in realtà cantare l'inno e vedere la bandiera alzarsi, cioè ogni volta, ogni giorno prima delle Paralimpiadi sognavo proprio quello, prima di andare a letto pensavo a quel momento lì. E quindi poi trovarmi lì di nuovo, appena iniziato a suonare l'inno, praticamente stavano già scendendo le lacrime. beh, un onore, cioè un onore rappresentare il mio paese, saperlo, cioè vedere innalzare la bandiera, ecco, per merito mio, che è proprio.
Beh, ammazza, è bellissima una cosa di questo tipo. E, tu eri partita proprio pensando che comunque una medaglia l'avresti portata a casa, oppure eri un po' più disfattista? Dicevi, sì, vabbè, i numeri dicono questo, però dai, può succedere tutto, no, non ci pensiamo.
Ma in realtà c'erano diverse personalità in me, cioè non so dire quale prevaleva di più, diciamo, cioè, non do mai nulla per scontato, ovviamente, perché può succedere di tutto in quel momento, se sbagli in antichia va tutto all'aria. E quindi, cioè, sicuramente l'obiettivo era quello del podio, e se andavo fuori il podio ci sarei rimasta proprio male. Secondo obiettivo era l'argento, però ovviamente anche lì avrei rosicato un pochino.
Anche perché, tra l'altro, se non ricordo male, hai anche fatto il record a Tokyo. Cioè, tenente, sei uscita col bottino pieno di più. Cioè, cosa volevi fare ancora di più? Scusami.
Sì, praticamente è stata una giornata intensissima perché c'erano le semifinali la mattina e dove ho fatto il record mondiale, quindi la mia prima gara in uno stadio così gigante, tipo finita quella gara lì, mi si è scaricata tutta un po' la paura perché, cioè, pensavo alla gara così, a come sarebbe stato, quindi già essere entrata in quello stadio lì, aver corso la semifinale e aver fatto il record del mondo, cioè si è scaricata proprio tutta la tensione. Però poi è arrivata Martina subito dopo alla batteria successiva, che ha fatto il record pure lei, e quindi vabbè, il pomeriggio, di pochissimo, il pomeriggio, non te lo dico che ho passato, cioè, ma che fa, ma come sarà, ma chi avrà dato il massimo, chi no? E
Guarda, io ti
poi, vabbè.
capisco. Ti capisco perché anche io vivo un po' queste fasi, no? Quando magari dici, ah, vedi, ho fatto bene questa cosa, poi successivamente, magari la cosa dopo, vedi gli altri che magari ti fanno pensare che il tuo risultato non è un granché e dici, oddio, cosa succederà adesso?
Sì, e anche perché poi si sarebbe giocato tutto in serata, quindi vuol dire che era lì lì e chi commetteva meno errori vinceva, diciamo. E poi, vabbè, poi il record, quello lì, cioè, ho abbassato di tantissimo, di 20 centesimi, tanto,
Eh
20
beh,
decimi, sì, 2 decimi.
il record quindi in parte non te l'aspettavi e non te l'aspettavi, nel senso avendolo già fatto alle semifinali, magari la pulce nell'orecchio t'era venuta?
No, allora, io in semifinale ero andata veramente molto, ma molto rilassata, cioè nel senso mi sono detta, devo prendere la qualificazione, non posso stancarmi tanto. E quindi ero andata molto rilassata e quindi sapevo di poter dare di più, però non sapevo se bastava prendere il primo posto perché poi anche Martina aveva fatto il record e aveva detto, cioè, che era rilassata perché comunque in semifinale se corri abbastanza, cioè non, cerchi di non contrarti così tanto, diciamo.
Anche perché magari se in semifinali immagino che utilizzi troppe energie, magari c'è anche un risvolto fisico, un infortunio magari che ti può portare via la finale. Anche c'è
Sì,
anche
tra
del
l'altro,
tatticismo in tutto questo.
sì, sì, quello è vero, quello è vero. E tra l'altro, prima della semifinale mi sono colpita la caviglia con la lama, che è una cosa che succede spesso in realtà. Infatti, cioè, a tutti i amputati, se vai a guardare che corriamo, intendo, con la lama, se vai a guardare il malleolo, è tutto cicatrizzato da questi tagli di lame. E quindi, tipo, subito prima della semifinale mi ero colpita la caviglia e ero andata un po' così in panico generale.
Della serie non ti puoi rilassare mai.
Sì.
Cioè, immagino il pomeriggio prima della finale eri
No,
distrutta.
no, no, sì.
Più che altro questa
Un'ansia.
cosa delle lame, effettivamente non la sapevo perché effettivamente quando io cammino inciampo da solo, effettivamente ti capita
Sì,
anche, ma
sì, sì.
ti è mai capitato durante una gara di inciampare?
Sì, allora io sono cascata quest'anno alla prima gara dell'anno. Avevo da fare un 200 metri e la protesi in qualche modo nella parte lanciata non mi reggeva il ritmo oppure non andava al mio passo, oppure andava prima, mi anticipava e quindi fino a un certo punto andava bene. E poi sul finale, diciamo, ho perso il ritmo piano 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 e poi sono cascata, ho fatto tipo un tuffo per prendere la linea del traguardo che l'ho presa, boh, non lo so, con l'anima
Però
perché...
l'hai
E
tagliato il
quindi
traguardo.
sì.
A che posizione eri arrivata in quel caso?
Lì era un 200 contro ragazzi di altre categorie e mi sa che in batteria ero arrivata comunque prima.
Ah,
Sì.
però vedi, insomma, sei l'avversaria di te stessa praticamente.
Sì, no, vabbè, quando ci sono altre categorie, la gara è bella tirata, perché ovviamente gli amputati sotto il ginocchio sono un po' più avvantaggiati e poi... Cioè, insomma, chi gli manca un braccio magari, ma mi piace insomma correre con altre, anche contro i normodotati, spesso lo faccio di andare in gara con loro, diciamo.
Senti, restiamo sul tema gare, perché secondo me ci sono tante storie che ti riguardano che potrei scoprire. Hai un rito scaramantico prima di una gara?
Allora, solitamente mi faccio le treccine. A Parigi, ai mondiali di Parigi, non mi riuscivano. E quindi mi era venuto il nervoso perché non riuscivo a fare. Ho detto, vabbè, basta, mettiamo da parte questa scaramanzia, proviamo a vedere se va bene. Quindi ora non lo so se ritorneranno oppure no.
Quindi
Se
sei
mi
in cerca.
riescono bene.
Sei in cerca di un rito scaramantico.
Sì.
Lo vedi, però mi avevo sentito l'odore della cosa interessante da questa domanda, la risposta interessante. E così è stata.
Anche le unghie, solitamente.
Cioè, ti fai le unghie?
Sì. A Parigi me le sono fatte io, ma non a Parigi. Cioè,
Però
me le
no,
sono
aspetta,
fatte
non ti metti.
prima.
Nel senso, ti fai le unghie con la limetta, dici, nel senso delle.
No, 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 proprio lo smalto come l'estetista, col
Ah,
fornelletto.
ok.
Sì, l'ho pure decorata stavolta, erano carine, dai.
Ma perché ti rilassa?
Sì. Poi mi piace molto.
Sì, in effetti immagino anche proprio il momento in cui magari io adesso, io l'unica cosa che so delle unghie è che me le mangio, cioè faccio schifo, però io immagino che magari il pennellino, non so come si chiama adesso, però mentre lo passi sull'unghia,
L'azione, sì.
cioè quello proprio l'effetto rilassante per te?
Cioè, no, ma anche il fatto di prepararsi, magari proprio, sai, quando per esempio vai a un evento bello, no? Tipo così, devi andare preparata, no? Così. Quindi anche questo magari è un dare l'importanza alla cosa e...
Ti permette, immagino, anche di essere
Sì.
concentrata sulla cosa, perché comunque tu l'hai detto prima, semifinali, finali, si può giocare tutto in una giornata, quindi immagino che comunque la concentrazione deve essere alta per tanto tempo.
Sì. Eh
E tu
beh,
come
sì,
fai?
beh. Beh, la parte più difficile è, vabbè, la settimana della gara, però solitamente quando si tratta di un grande evento, non lo so, mi esce fuori un'energia diversa di una gara magari che faccio durante la stagione. Cioè, mi sento molto più inserita, riesco a percepire magari tutte le sensazioni della corsa, come... In allenamento spingo al massimo, ma non, cioè, non mi sento stanca, non, mi esce come un'energia diversa, capito? Per adesso è questo che so dire, cioè, poi non lo so.
Però
Però
ci
quello che ho
sta.
provato a Parigi ai mondiali è stato diverso, diciamo, anche rispetto a quello che ho provato a Tokyo, che mi sono sentita sempre più... come dire, professionista nel gestire le cose.
Perché prima non ti ci sentivi.
Non avevo, ho avuto soltanto, diciamo, un anno di preparazione. Sì, un anno di preparazione. Due massimo, ecco.
Sai che a tal proposito mi viene in mente che anche noi abbiamo fatto anche una puntata con Giusy Versace, anche lei ha riportato delle parole al miele nei tuoi confronti, insomma, perché comunque sei il nuovo che avanza, quindi c'è molta attenzione nei tuoi riguardi, sia nell'ambito sportivo, sia comunque fuori l'ambito sportivo. Tu come gestisci tutto questo? Cioè, comunque sei ventenne, immagino comunque l'impatto con tutto quello che è gli occhi puntati addosso è molto complesso da gestire.
Beh, sì, in qualche modo mi sento un po' la responsabilità di usare le parole giuste, insomma, di stare al passo anche con Martina e Monica, perché veramente loro sono fortissime nel trasmettere i messaggi e tutto. Quindi cerco di imparare da loro e da chi ha più esperienza di me, anche Giusy stessa e altri personaggi che, insomma... Ci sono da un bel po' in questo campo, ecco, quindi cerco di trarre la loro esperienza e poi di non mettermi troppa pressione perché comunque ancora devo imparare, conoscere, però voglio farlo soltanto, cioè, facendo vedere quello che sono io, che sono un atleta, cioè, sono una ragazza che ha sempre sognato di fare atletica, non altro, ecco.
Però mi piace questo discorso che fai, perché comunque c'è, secondo me, anche il rischio un po' di montarsi la testa, no? Cioè, ti è
Sì.
mai venuto, adesso non so quanto è grande il tuo ego, però c'è il rischio, secondo te, appunto, poi di farsi trasportare troppo dal proprio ego?
Oddio, no, per quanto riguarda me no, cioè, non mi sento, cioè, sento sempre che ho da migliorare in qualcosa, quindi non, sinceramente non, Non riesco ad accumulare ego, anzi, forse dovrei acquisire un po' più di sicurezza, ecco.
Diciamo che non fai in tempo ad acquisire un po' di ego che 5 minuti dopo ti si sfascia completamente per un qualcosa che arriva dall'esterno, ok? Capito? La dinamica è chiara. E a proposito di questo, c'è una domanda che io ho sempre voluto farti, perché a livello mediatico, soprattutto dopo Tokyo, ma anche forse un pochettino prima, perché già prima di Tokyo comunque si cominciava a parlare di te. Tutti ti hanno descritto, anzi tutti, la maggior parte, no, di chi lavora nell'ambito della comunicazione ti ha descritto come la nuova Martina Caironi. Ora, secondo me queste cose hanno un pregio e un difetto. Il pregio perché comunque viene avvicinata a un nome importantissimo e dice wow, che bello, insomma, in parte riconoscono che comunque posso ambire a certi livelli. Dall'altro, però, è come se le persone si aspettano che tu sia la fotocopia di Martina. Tu come la vivi, come l'hai vissuta anche questa associazione?
Beh, oddio, in realtà non l'ho mai vissuta, diciamo, male, ecco. Per quanto riguarda il mio essere atleta, mi sento che le strade sono molto simili, sì, però partono in modo diverso. Cioè, io avevo già una vita da atleta passata, da mezzofondista, e quindi, diciamo, sì, ho tratto spunto da Martina nel momento in cui volevo informarmi delle protesi, anche da Monica, delle protesi delle gare, così. Però, diciamo, l'idea di riprendere con l'atletica c'è sempre stata nella mia mente a prescindere da tutto, ecco. E fortunatamente ci sono state loro che hanno tracciato questa sorta di strada che era già, appunto, spianata, ecco, anche sotto il punto di vista tecnico delle protesi. Ovviamente sul punto di vista, appunto, mediatico, cioè, secondo me la stampa deve fare un po' dei passi in avanti nel modo di vederci, ecco, perché anche noi tre siamo viste ovviamente come un'immagine forte, perché fa più impressione vedere tutte e tre insieme, però in realtà siamo atlete singole, diciamo, che hanno storie diverse, tipo tempi diversi, in ogni gara facciamo risultati diversi e ancora non siamo arrivati al livello in cui nel Paralimpico si guardano, insomma, i tempi, la parte tecnica. Ci stiamo arrivando molto piano. Però diciamo che non siamo una staffetta, una 4x4, cioè una 4x3.
Guarda, mi sono venute in mente, a proposito del tuo discorso, alcune anche considerazioni, nel senso, spesso magari su giornali un po' più noti non si legge magari le specifiche riguardo magari le categorie, proprio a spiegare che cosa sono le categorie paralimpiche, su cui poi c'è un dibattito abbastanza importante, ma ad esempio, appunto, come dicevi tu, i tempi, gli allenamenti, ma anche solo secondo me. Seguire lo sport paralimpico al di là delle Paralimpiadi, perché poi appunto ci sono stati recentemente i mondiali di Parigi, il sitting volley ha vinto l'Europeo, recentemente poi il nuoto paralimpico, vabbè, praticamente sta facendo quello che gli pare, a livello mondiale europeo, vincono solo loro, è pur sempre comunque Italia, sono sempre i risultati, che però vengono visti mediaticamente meno. E a tal proposito mi rivengono in mente le parole di Luca Pancalli, che proprio nel nostro podcast ha spiegato che secondo lui alla fine, sto parafrasando un po', comunque è molto importante che gli atleti sappiano e consapevolizzino che sono comunque la faccia del movimento, cioè che non sono solo Ambra Sabatini, Martina Caironi, Monica Contraffatto, ma siete comunque il movimento paralimpico italiano. Cioè tu ti ci rivedi un po' in questa considerazione?
No, sì, certo, ma questa è una cosa bella, insomma, il sentirsi parte di qualcosa di più grande, di unito, insomma, è una cosa che, cioè, è un onore, diciamo, poter rappresentarlo. E senz'altro in ogni cosa che facciamo, penso che lo riportiamo questo, perché sia negli eventi pubblici, sia nel campo, così lo riportiamo sempre, ecco.
E cambio bruscamente discorso perché comunque l'immagine che è stata data di te in tutto questo tempo è di una vincente, no? Di che qualsiasi cosa fai comunque arrivi prima, seconda, insomma, prendi sempre il podio. Io però sono dell'avviso che comunque, secondo me, è anche bello raccontare magari altri aspetti di una persona, no? Perché poi, secondo me, idealizziamo troppo le persone e poi rischiamo di sentirci inferiori per un confronto che magari non esiste. Quindi tutto questo preambolo, ma, insomma, un po' così meccanico per chiederti: hai avuto momenti di frustrazione dove hai pensato comunque, cavolo, qui è dura, non ce la farò, non ce la posso fare, o comunque ci sono stati momenti in cui magari non hai ottenuto il risultato sperato?
Sì, ci sono stati in realtà molto recentemente, prima dei mondiali di Parigi di quest'anno, e proprio non riuscivo a mettere a segno una gara e non capivo come mai, perché nonostante tutto, cioè io mi allenavo, davo il massimo e nella prima gara sono cascata, nella seconda gara, che è stato il primo confronto con Martino e Monica, sono arrivata terza. Ho sbagliato un po' di cose, quindi non riuscivo a capire come mai nulla andasse per bene. Poi in realtà lavorando con il tecnico, per questo è importante avere anche un bello staff dietro, la famiglia sicuramente che ti dà tutto il supporto, a me mi hanno sempre dato il supporto di cui avevo bisogno. E soprattutto i tecnici delle protesi, il mio allenatore, e sono state delle figure importanti in quel periodo lì. E piano piano abbiamo ritrovato la quadra e poi durante nell'ultimo periodo si è proprio incrementato, diciamo, tutto il lavoro che abbiamo fatto per il resto dell'anno. Però era veramente dura trovare la fiducia per arrivare a quell'evento lì, diciamo, in modo positivo, ecco.
Hai detto una cosa che secondo me vale la pena sottolineare, cioè l'importanza di avere non solo un team dietro, ma anche la famiglia. Io credo che molto spesso nel mondo paralimpico italiano ci sia proprio, lo dico senza giudicare, delle reticenze da parte delle famiglie nel far giocare magari i propri figli con disabilità, a degli sport. Va detto che comunque ci sono magari disabilità più severe che non ti permettono di fare determinate cose, però ci sono casi in cui magari anche una disabilità un po' più importante ti permette magari di essere inserito in un contesto sportivo. Però giustamente non me la sento di giudicare i genitori. Magari c'è quella reticenza e quella paura, no? Di lasciare il figlio in mezzo a un campo dove non sai che cosa può succedere. Con te però voglio sottolineare proprio l'importanza invece di avere una famiglia che ti supporti in tutto questo, cioè quanto ti ha aiutato a te.
Beh, a me tantissimo, a partire dal fatto che insomma mi hanno trasmesso la passione per lo sport e non l'hanno mai fatta diventare una cosa secondaria, magari alla scuola che vedo spesso magari tanti genitori che danno per punizione il non andare all'allenamento perché magari devono fare i compiti. E questo è già un meccanismo che poi si innesca e ti fa mettere da parte quella cosa lì, perché poi più grande ti fai, più l'impegno diventa maggiore e la prima cosa che metti da parte è lo sport, che in realtà fa bene alla salute, fa bene a te stesso, perché comunque ti aiuta a superare delle piccole sfide che poi ti si presentano anche nella vita quotidiana. E quindi è una ricchezza che dai boh, a tuo figlio, penso anche, e che poi insomma ti ringrazierà nel futuro perché si trovano sempre poi delle sfide anche sportive, per dire anche superare un concorso militare che so in futuro, ecco. E quindi sì, parte dalla famiglia, dalla scuola, l'educazione allo sport. E fortunatamente da mio padre ho ricevuto tutta questa passione per l'atletica, per le varie discipline, in realtà, perché è molto poliedrico, ecco.
Ma perché lui era uno sportivo, cioè è uno sportivo, non so, è in carica, sì, ciao, è in carica o meno.
Ah no, allora non ha giocato a calcio in eccellenza, ora non mi ricordo del Livorno, però sì, è uno sportivo e mi ha insegnato tutto, a partire dal nuoto, dalla bici e poi anche alla corsa, sì, è un po' quello che ha trasmesso la passione a me e a mio fratello che è un ex calciatore. Dello sport, ecco.
Ottimo, ottimo. Però ecco, volevo proprio sottolineare questo aspetto qui, perché noi, per esempio, su Ability Channel ci facevamo un video quando ci fu a Milano un evento dedicato proprio alla cultura paralimpica e parlammo proprio con, mi ricordo, atleti e i loro genitori, dove appunto si parlava di questa coralità tra le due componenti per permettere poi al proprio figlio o alla propria figlia di fare quello che magari sente più vicino a sé, ovvero lo sport. Allora, ci stiamo avvicinando alla chiusura di intervista. Noi di solito chiudiamo i podcast con una rubrica che si chiama Mai più senza Paralimpiadi, dove le Paralimpiadi sono una metafora. Cioè, non chiedo il mai più senza Paralimpiadi relativo alle Paralimpiadi, ma è un qualcosa di quotidiano di cui Ambra Sabatini non può proprio fare a meno. Ad esempio, io nella mia quotidianità non riesco a fare a meno di la pasta al tonno.
Del caffè.
Oddio, no, il caffè non lo bevo, cioè quello sono strano, ma infatti si vede dalle mie occhiaie che non lo bevo. Però, ad esempio, 10 minuti fa ho mangiato probabilmente la pasta al tonno, adesso non mi ricordo quanti minuti sono passati, però ho mangiato la pasta al tonno perché è una giornata un po' particolare, quindi oppure il cioccolato, cioè io mi sfonno di cioccolato in una roba allucinante. Però ovviamente non è solo il cibo, cioè c'è chi mi ha detto la pizza, infatti mi stava facendo un po' rivalutare perché effettivamente anche la pizza è un mai più senza Paralimpiadi veramente importante. Per quanto ti riguarda, qual è il tuo mai più senza Paralimpiadi?
Oddio, questa è dura. Questa è dura.
È complicato, ma tu pensa alla tua vita quotidiana e magari c'è proprio quella cosa che dici. Ma può essere anche la cosa più semplice, magari
Sì, sì,
non
sì,
dobbiamo
sì, sì.
proprio
No, in
cercare.
realtà è l'allenamento, perché io sento che senza allenamento durante l'arco della giornata, cioè, è come se, cioè, non riesco a fare a meno, ecco, diciamo,
Cioè,
di scendere almeno
bisogno.
in pista e boh, di condividere magari quell'arco di tempo con i miei compagni, con le mie compagne di squadra, con l'allenatore, quindi sì, l'allenamento.
Ma tu quante ore al giorno ti alleni?
Ma in realtà, ecco, questi mi fanno sempre questa domanda qui e non so cosa vi aspettate, tipo vi aspettate che vi dica 7 ore, 8 ore, non lo so chi avete per esempio,
Io mi
magari
immagino
qualche
magari 3 ore.
ciclista, sì, 2 ore e mezzo, così 2 ore, dai. Alla fine, alcune volte può durare anche 1 ora e mezza l'allenamento, il fatto è che è molto qualitativo e dipende dalla fase della stagione in cui ti trovi e dal tipo di allenamento, sei in palestra, magari pure. Quindi sì.
Sì, perché immagino che, come dicevi tu, magari l'immagine che uno si aspetta è di te che fai 7 ore al giorno, mattina palestra, sera gara. Invece.
7 sono le ore che mi servono per riprendermi dopo l'allenamento.
Però 7 ore ci sono, da qualche parte ci sono almeno. E anche perché poi forse l'atletica in linea generale, magari gli allenamenti di atletica in linea generale non sono molto conosciuti, magari in Italia, no? Noi abbiamo l'immaginario dato dal calcio, no? Che abbiamo l'idea
Sì.
che i top player, no? Della Serie A o comunque dei maggiori campionati europei vivono solo di quello. Che poi è un altro discorso questo, nel senso che comunque voi siete atleti, comunque vi allenate tanto e comunque appunto anche aver ottenuto magari un riconoscimento importante recentemente, appunto essere anche stipendiati come in quanto atleti paralimpici è già un qualcosa.
Sì, esatto. No, ma poi c'è da dire che dipende anche dalla specialità che uno fa. Io penso che in media tutti gli atleti si allenino così in realtà. Poi ci sono altri fattori durante la giornata di cui devi tenere conto, fisioterapista, dieta, nel nostro caso anche tecnico della protesi, quindi cioè, c'è questo arco di tempo che è tutto dedicato all'atletica, ovviamente.
Ecco, io sarei un fallito nello sport perché la parola dieta, non ce l'ha, probabilmente sarei costante per 4 giorni e poi il quinto giorno cederei malamente.
Vabbè, non è una dieta restrittiva, anzi, quella dell'atleta è una dieta molto ricca solitamente.
ma non lo so, è che quante volte puoi mangiare il cioccolato?
allora vedi, io il cioccolato è anche quella un mangio senza parentesi, perché io il cubetto, il quadratino di cioccolato, almeno una volta al giorno,
Capito? Ma
cioè.
tu un quadratino, nel senso io mi mangerei una stecca subito
Quanto
anche adesso.
vuoi?
Allora, alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Ambra Sabatini. Grazie, Ambra.
Grazie.
Ability Cast, il podcast di Ability Channel.